Facciamo una breve introduzione intanto. Abbiamo pensato di parlare di Colombia perché non se ne parla assolutamente in questo periodo qua in Europa, nel mondo occidentale, ma stanno succedendo molti avvenimenti. Uno, quello eclatante, è stato un'esplosione, un attentato che si è tenuto qualche giorno fa, ma ci sono anche altri sviluppi per quel che riguarda l'accordo con le FARC, di conseguenza, e anche sul narcotraffico, sui narcos, per mettere insieme un po' tutte queste cose, compresi anche i rapimenti di due giornalisti olandesi, abbiamo pensato di rivolgerci a Cristina Vargas, colombiana, antropologa, lavora qua a Torino ed è molto informata appunto di quello che succede nella sua nazione, e quindi chiediamo a lei di spiegarci cosa sta succedendo, o perlomeno di riuscire ad analizzare in qualche modo gli eventi che stanno avvenendo in Colombia.
Benissimo, sì, dunque un saluto a tutti gli ascoltatori. È un periodo molto, molto complesso in Colombia in questo momento, in effetti, ed è un peccato che non se ne parli, perché in realtà sarebbe il momento di dare visibilità ad alcune questioni che in realtà rappresentano, come dire, un momento di svolta per la nazione. In primo luogo, io direi che la questione più importante ancora di questi fatti, di cui poi magari possiamo parlare, appunto l'attentato al centro commerciale andino a Bogotà e il rapimento dei due giornalisti olandesi, direi che è proprio l'evento più importante che ha caratterizzato quest'ultimo periodo, è la consegna delle armi da parte delle FARC, che è ormai quasi conclusa. Quindi questo vuol dire che, nonostante tutta una serie di ostacoli, di problemi di ogni sorta, in realtà in seguito a un'opposizione anche strenua di quello che è il Centro Democratico, che è il partito dell'ex presidente Uribe, un partito, come forse abbiamo già avuto occasione di dire, un partito di estrema destra che si è opposto da sempre al processo di pace e che ha posto ogni ostacolo possibile perché questo processo di consegna delle armi potesse verificarsi. Quindi in realtà questo fatto, cioè il fatto che il processo sia in qualche modo andando a buon fine, cosa sorprendente per molti versi, e che comunque le FARC si siano mostrate compatte, coese, rispettose dei termini dell'accordo, ben più diciamo di altre istanze come appunto quelle governative, condiziona in qualche modo tutta la politica colombiana. Infatti una delle ipotesi rispetto anche alla questione del centro andino è legata proprio al fatto che ci sono dei gruppi che si oppongono e che vogliono in qualche modo sabotare l'accordo, cioè che vogliono in qualche modo minare questa pace che si sta tentando di costruire nel paese. Questo per quanto concerne, diciamo così, lo stato dei fatti, degli accordi. C'è in corso un processo molto complicato, con molti alti e bassi, un processo di negoziazione che si è aperto con l'altra guerriglia che è ancora in armi, che è l'Esercito di Liberazione Nazionale, l'ELN. Al momento sono in conversazioni a Quito, diciamo che l'ELN ha una differenza rispetto alle FARC, ed è che è una guerriglia meno coesa. Infatti una delle ipotesi più accreditate, ancora però non accertata, è che siano delle componenti di questa guerriglia che non sono favorevoli al dialogo quelle che sono i responsabili del rapimento dei due olandesi. Questa è, diciamo, una delle ipotesi che in questo momento sta circolando. Non c'è ancora un'ufficialità rispetto a questa questione, però potrebbe essere, nel senso che è una questione che rimane ancora aperta. Quello che invece è abbastanza certo è che l'ELN non c'entra niente con invece l'attentato al centro andino. Ecco, forse qua non so se è noto all'opinione pubblica italiana, se ne è parlato molto poco e forse vale la pena dire due parole. Ecco, il centro andino è un centro commerciale come potrebbe essere l'Ottogalle di qua a Torino, quindi un centro commerciale molto frequentato in un quartiere bene di Bogotà con tanti negozi. Quindi non un luogo, come dire, della politica, non un luogo simbolico, ma un luogo proprio dei cittadini, un luogo dove chi va non va per questioni legate a nessun tipo di attività o interesse, se non quello di passare un momento piacevole o comprare due cose, ecco. Quindi ovviamente ha suscitato moltissimo clamore questa bomba, tra l'altro ha perso la vita anche una cittadina francese, quindi anche questo ha fatto sì che a livello internazionale se ne parlasse un po' di più. Sono state 3 vittime, una decina di feriti, e ancora non si sa bene chi siano i responsabili e quale sia, diciamo, lo sfondo di questo attentato, che ha scosso moltissimo l'opinione pubblica proprio perché appunto ha colpito popolazione civile, donne in realtà, non le vittime sono state tutte donne, perché la bomba era piazzata all'interno del bagno in uno dei bagni delle donne all'interno del centro commerciale. Quindi, come dire, ha creato subito una situazione anche di molta paura, di terrore vero e proprio, come forse sa, ecco, a Bogotà è da qualche tempo che si stanno ripetendo questo genere di situazioni, piccoli attentati, quindi non cose, come dire, con numeri enormi di vittime, ma in punti nevralgici che quindi creano molta paura e scuotono moltissimo l'opinione pubblica.
Ecco, sì, a proposito del fatto che le FARC stanno riuscendo a rispettare gli accordi che sono stati fatti, è comparso da un paio di giorni sull'Internazionale un articolo proprio sul fatto che la stragrande maggioranza di quelli che non sono al potere o che comunque sono legati di più a Uribe continuano a dire: ah, tanto vabbè, forse sì, stanno dando le armi ma non le stanno dando tutte, non danno il denaro, non si trova, e comunque cercano sempre di boicottare un po' quello che sono gli accordi.
Rimane molto scettica rispetto agli accordi, rimane non solo scettica, addirittura, come dire, è in aperta opposizione rispetto a quello che è tutto il processo di pace. Per fortuna sta crescendo anche in Colombia una corrente che non è solo legata a Santos, ma che raggruppa settori anche della sinistra. Santos, ricordiamo, non è un presidente di sinistra, è anche lui un presidente, potremmo dire un centrodestra, diciamo. Però l'appoggio agli accordi raccoglie settori comunque importanti della popolazione, gli intellettuali, gli artisti, non compatti, non omogenei, però importanti. E quindi l'idea, come dire, di costruire pace anche a partire dal seminare delle idee e una fiducia che è lesa nei confronti delle FARC è molto importante in questo momento, soprattutto in vista del reinserimento nella vita civile degli ex combattenti, che sarà un momento molto delicato in realtà, no? Perché intanto si teme che ci sia una situazione come quella che si era verificata nell'84, 85, 86 in seguito ai dialoghi che in quel momento avevano portato alla creazione dell'Unione Patriottica e anche successivamente allo sterminio drammatico di quella forza politica, che insomma ci sono state riconosciute oltre 2000 uccisioni a scopo proprio politico, perché c'è appunto in Colombia tutto un mondo sommerso che viaggia attraverso registri di eliminazione fisica dell'avversario politico. Questa è una delle radici storiche della violenza colombiana, e il timore è che queste componenti siano attive. Il timore no, la certezza, sappiamo che questo problema c'è, perché le uccisioni di leader sindacali, di attivisti, di leader dei movimenti sociali è rimasta ed è un problema latente che andrà affrontato, no? Quindi è un problema che rimane sicuramente aperto. L'altro dubbio, però, diciamo, l'altra metà della popolazione aveva il timore che fossero le FARC a non rispettare gli accordi e che si trasformassero in qualcos'altro, come avvenne con il processo di pace per i paramilitari, che ci fu apparentemente un negoziato, una cessazione delle ostilità, ma poi in realtà queste persone, anziché reinserirsi nella vita civile, in molti casi virarono verso attività, gruppi denominate poi in seguito BACRIM, bande criminali, gruppi delinquenziali più piccoli e però allo stesso tempo molto meno controllabili e quindi molto pericolosi.
Ecco, però a questo punto mi chiedo anche l'attentato, chi potrebbe averlo fatto, visto che l'ELN dice di non essere implicata, non so, potrebbero essere a questo punto i narcos?
Dunque, ci sono sì, ci sono due ipotesi che in questo momento sono le più accreditate. Non ci sono, però, questa è la premessa forte che faccio, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito. L'unica cosa che si sa di preciso è che le FARC ci sono completamente dissociati dall'attentato e hanno detto che loro non solo non sono responsabili, ma condannano appunto i fatti. Quindi le due ipotesi sono entrambe, diciamo, molto gravi, molto preoccupanti. La prima è che ci siano appunto queste componenti, queste forze vicine ai gruppi paramilitari, che ancora sono un problema latente nonostante il processo che avrebbe dovuto portare alla loro scomparsa si sia ormai praticamente concluso, però il problema rimane lì, rimane poco riconosciuto. Quindi che sia in qualche modo un tentativo di seminare il terrore, creare scompiglio proprio anche all'interno di un'idea di boicottare la costruzione della pace e la convivenza, cioè la costruzione di un'idea di convivenza pacifica nazionale. La seconda ipotesi, anche questa molto preoccupante, è che l'attentato sia responsabilità del chiamato Cartel del Golfo, che è un gruppo paramilitare, narcotrafficante, diciamo, un gruppo armato, mercenario, che ha forti interessi legati al narcotraffico, che opera in questo momento nella zona dell'Urabá, che è una zona confinante fra la Colombia e il Panama, quindi una rotta di uscita siano loro che stanno occupando e colonizzando mercati, nuove aree e quindi anche mercati urbani, diciamo così. Quindi all'interno di una grande espansione di questo gruppo, questo può essere un attentato, degli attentati compiuti dal gruppo. Però non si ha ancora certezza su quale di queste due ipotesi possa essere vera e non ci sono ancora risposte ufficiali.
Ti volevo chiedere, passando appunto al panorama della organizzazione del narcotraffico nel paese, se ci puoi dare qualche delucidazione sulle trasformazioni che questa ha subito negli ultimi anni, appunto con la destituzione dei grandi cartelli storici e con una progressiva frammentazione di chi appunto si occupa di questa attività economica e anche a livello regionale più ampio, come si siano riorganizzate le cose.
Certo, dunque quello che hai accennato è corretto, nel senso che negli anni 90 vedono il declino dei grandi cartelli, quelli famosi, quelli che adesso conosciamo anche attraverso Netflix, Narcos, mi viene da dire, quindi il cartel de Medellín con Pablo Escobar, il cartel de Cali, eccetera, che sono appunto questi grandi raggruppamenti che tengono insieme tutte le fasi dalla lavorazione all'esportazione della coca. E quello che succede in seguito è che il mercato si frammenta e quindi diventano vari gruppi, alcuni di essi comunque chiamati cartelli, altri comunque raggruppamenti ancora più piccoli, che controllano segmenti del mercato, spesso legati a interessi regionali o a zone o al controllo territoriale di certe zone. E c'è anche un fattore che è presente, ed è che il controllo territoriale è molto importante in Colombia, perché è ciò che garantisce che si possa svolgere la coltivazione e la lavorazione del prosotto, no? Il passaggio da coca a cocaina. Quindi il controllo territoriale è cambiato, ed è cambiato anche in seguito agli ultimi accordi di pace, perché molte delle zone occupate dalle FARC erano interessate dal fenomeno della coltivazione. Quindi in questo momento c'è in qualche modo il rischio che quelle zone che erano sotto il controllo delle FARC e che avevano all'interno coltivazioni di coca importanti, oggi siano soggette un po' alla concorrenza dei vari gruppi, fra questi uno dei più importanti appunto il cartel del Golfo, ma ce ne sono altri raggruppamenti più piccoli, locali, ma molto potenti all'interno del paese, che potrebbero occupare quelle zone e implantare un controllo territoriale su queste. E quindi c'è appunto, questo è un altro dei fattori di incertezza forti che ci sono in questo momento. Quel che è chiaro è che la Colombia, da avere un controllo su tutte le fasi, anche a livello internazionale, del fenomeno del narcotraffico, passa ad occupare un ruolo sussidiario, o forse sussidiario è una parola troppo forte, però ad appoggiarsi molto a quelli che sono, per esempio, in Messico cartelli come lo SETAS, per esempio, che poi controllano la fase dell'ingresso negli Stati Uniti, no, del prodotto. Quindi cambia anche un po' il ruolo a livello internazionale dei cartelli colombiani, e cambiano anche le reti, che un tempo erano praticamente sotto il controllo appunto di queste grandi organizzazioni, adesso sono molto più frammentate, sono segmentate, perché controllano parti del processo e non l'intera filiera, se vogliamo usare questo termine un po' industriale legato alla produzione.
Ecco, questo appunto potrebbe spiegare una possibile evoluzione in senso di messicanizzazione, cioè il fatto che si possano poi scontrare tutti questi vari gruppi e creare delle stragi vere e proprie come sono avvenute in Messico.
Certo, questo capillarizza ulteriormente la violenza, e questo si è visto per esempio a livello, penso, locale, no? Nei quartieri urbani, periferici e marginali, che sono state storicamente terreno di reclutamento dei vari cartelli, cioè la frammentazione anche del mercato dei narcotici ha portato anche a un inasprimento delle ostilità interne che si sono, bisogna ritrovare degli equilibri lì in quelle dimensioni, e questi equilibri sono stati fortemente messi in discussione non negli ultimissimi anni, ma diciamo negli ultimi 10 anni, perché questo è un processo precedente rispetto a quello dell'inizio dei dialoghi dell'Havana, no? Sono processi che si intrecciano, viaggiano, però sono processi diversi, viaggiano, se vogliamo, in parallelo, ma non nel senso che sono isolati l'uno dall'altro, nel senso che sono due cose distinte e trovano molti intrecci e incroci, ma non sono un unico processo.
Va bene, se non hai altro da aggiungere, adesso non ci viene in mente qualche altra domanda da porti. Però sicuramente.
Ringrazio solo voi per l'invito e gli ascoltatori, è sempre un piacere essere qui con voi.
Grazie allora e a presto.
Grazie mille allora, buon proseguimento, grazie.
Ciao, ciao.